forse questo è il pericolo. No, però volevo un po' scendere dal palo della mistica. Ad esempio, quando introduco ai miei studenti il tema, perché fa parte anche del corso, il tema dei big data, la prima slide si rifà una canzone che dice "This is not America", no? Perché abbiamo sentito da tante parti big data saranno il futuro, genereranno milioni di posti di lavoro, eccetera, eccetera. L'altro giorno uno dei ragazzi, giovedì scorso, che ho fatto gli esami di maggio, ha fatto un bellissimo project work sul tema di big data, faceva un'analogia fra il numero, entrando nel campo della sentiment analysis, mi è piaciuto molto l'intervento precedente sull'analisi di tweet, mi diceva, sai, il numero di tweet che sono stati registrati durante la serata di Sanremo, che è uno degli eventi che in Italia vengono più seguiti anche da un punto di vista social, diciamo, con il suo bel hashtag per fare un po' di social TV, sta tranquillamente dentro un foglio di Excel, perché sono alcuni mega. E poi mi ha citato invece cosa succede quando c'è il Super Bowl o cose analoghe, no? Ed è il problema della scala, perché noi spesso ci innamoriamo di questi paradigmi senza pensare al tema della scala. Vale per tutti, vale anche quando parliamo di smart city, sembra che in Italia dobbiamo preoccuparci delle smart cities quando questo paradigma si applica anche con delle soluzioni su megalopoli da 20 milioni di abitanti, che sinceramente in Italia non vedo. Anche sul tema di big data, quindi, sempre questo studente mi faceva, attraverso la sua ricerca, mi faceva riflettere proprio sui dati che le aziende che le aziende elettriche americane tendono a conservare e poi ad analizzare, no? E sono dimensioni pazzesche rispetto a quello di cui stiamo parlando noi. Poi, sempre per finire il teatrino dello scetticismo e poi entriamo in una fase un pochino più positiva, un paio di settimane fa, invitato da Confindustria, vado a un workshop che si chiama Stage It, praticamente mette insieme domanda e offerta fra le aziende sostanzialmente PMI tecnologiche della mia regione e i laureandi, in questo caso dell'Università di Padova, io insegno a Venezia, comunque ragazzi che fanno ingegneria informatica e statistica. E facendo un po' di spettacolo, anch'io per alzata di mano, dico, ma questi termini, no? Big data, open data, analytics, opinion mining, sentiment analysis, ne avete mai sentito parlare? Beh, deprimente, ve lo dico subito, cioè ragazzi che erano tutti al terzo anno o alcuni che avevano già iniziato la magistrale, solo un paio di loro erano abbastanza coscienti di poter gestire queste tematiche anche da un punto di vista di elaborazione, no? Quindi quando noi parliamo 400.000 posti di lavoro di data science da mettere dove, non lo so, dovremmo anche reclutarli dall'università se l'università fosse in grado di farli intrigare su questi temi. Finisco la parte prettamente polemica che è legata alla scala del cosa stiamo parlando. Parliamo di analytics, quindi parliamo sostanzialmente di analisi e vediamola dal punto di vista della pubblica amministrazione, anche perché quelle slide sull'analisi dei tweet mi hanno fatto grattare molto la testa mentre le ascoltavo. Se già quelli di Sanremo sono sostanzialmente un numero banale di tweet, voi non vi immaginate, visto da dentro la PA, che cos'è Twitter per il 99,9% non solo dei dipendenti, ma soprattutto per i decisori pubblici. È il nulla più totale. Quindi che non mi si venga a raccontare che io devo prendere coscienza di quello che la gente dice su Twitter della riforma della pubblica amministrazione, perché è sostanzialmente ridicolo. Cioè, primo, perché non sanno neanche che cos'è Twitter e non sanno neanche che cosa adoperarlo. Secondo, quando mai con la boria propria della pubblica amministrazione si è preso in considerazione quello che viene detto all'esterno? Mai. Ma mettiamola anche da un punto di vista molto più strutturale. Questa è la parte di opinion mining. Vediamola all'interno invece di indicatori, di dati prettamente strutturali. Io sto in questi mesi lavorando, visto che mi occupo di agenda digitale, anche sulle nuove azioni che stiamo negoziando per i fondi strutturali 14-20. Ovviamente la Comunità Europea ci chiede, anche nella elaborazione delle schede, di proporre degli indicatori quantitativi e qualitativi da qui al 2023, che non è uno scherzo, cioè da qui al 2023 su tutta una serie di temi noi dobbiamo andare ad indicare. Bene, la mia domanda è sostanzialmente, ma da dove li prendo? Cioè, nel senso, una pubblica amministrazione come la mia, non c'è niente da dirlo, è una scelta politica che ha fatto qualcuno, ha abolito ad esempio l'IRSEV, che era l'Istituto Regionale di Statistica, ancora parecchi anni fa, una decina di anni fa. Chi ci fa benchmarking a noi? Ogni tanto qualche università, prendiamo dei ricercatori, gli diciamo su quel tema fammi una ricerca. Ma di cosa stiamo parlando? È funzionale perfettamente a quell'azione. Scientificamente quanto probabile? Non lo so. Andiamo a ragionare su quelli di qualità? Proviamo a vedere indicatori di qualità. Lasciamo perdere Twitter, come dice giustamente Roberto, i dati non sono mica solo quelli che vengono raccolti in digitale. Quanti questionari avete riempito ultimamente su queste problematiche? Vi è stato chiesto? Io chiedo anche a chi gestisce delle azioni pubbliche, quante volte in azioni strutturali, dove entra e dove esce un beneficiario, gli è stato chiesto come giudichi quel servizio che ti abbiamo erogato. Quindi, com'è possibile, in questa enorme opportunità che i dati ci stanno dando, trovare degli specialisti, quindi delle competenze all'interno della pubblica amministrazione, che al di là di analizzarle, perché poi la scelta che dobbiamo fare, penso che tutti quelli che si intrigano, io non mi definirei mai un esperto di big data, ma quelli che si intrigano del big data sanno che sostanzialmente uno dei fattori vincenti del big data è il time to decision. Nel momento in cui tu hai analizzato i dati, in base a quella che può essere una predizione, quindi un vantaggio o un rischio sul quale devi andare a sanare un qualcosa, devi prendere una decisione veloce. Stiamo ancora parlando di pubblica amministrazione. Voi sapete che non basta analizzare un dato per prendere una decisione, non la può prendere neanche un funzionario, nemmeno un dirigente, se prima non è andato addirittura in giunta. Quindi rispetto alla velocità del time to decision stiamo parlando di qualcos'altro. Cioè noi ce li vediamo passare davanti questi dati, probabilmente ogni tanto diciamo proviamo a giocarci anche noi, tiriamoli dentro, ma poi non abbiamo la capacità di decidere. Eppure le opportunità ci sono, perché io penso, guardo la mia regione, che come tante altre in questi ultimi anni è stata massacrata dalle alluvioni, e non abbiamo fatto nulla. Potevamo prevenire queste cose, avevamo sensori dappertutto per capire queste cose e non lo abbiamo fatto, e andiamo a chiedere per l'ennesima volta allo Stato che ci dia i soldi da alluvionati. Ma perché? Perché non c'è la capacità di decidere immediatamente rispetto ai dati che già abbiamo. Sul grande tema degli open data, che come già trattato sia da Francesco che da Roberto, le perplessità che nascevano durante la giornata di oggi erano legate al fatto che spesso e volentieri, diversamente dai dati di tipo privato, tutto quello che abbiamo fatto sugli open data viene visto ancora da chi potrebbe essere un potenziale fruitore, quindi uno che potrebbe avvantaggiarsi dal patrimonio di dati liberati, come un qualcosa che ancora non sia di qualità. Nel senso, io di questo ci ho discusso parecchio con Confindustria. Confindustria mi ha detto: sì, però quelli di che anno sono non li avete più rinfrescati, poi chi me lo certifica, poi li avete messi lì, di là, chissà chi li ha spostati. Tutte sicuramente eccezioni interessanti che ci hanno probabilmente in questo momento fatto riflettere su un fatto. È giusto, è corretto seguire il paradigma dell'open by default e quindi liberare tutto a prescindere, mentendo sul fatto che costa zero? Perché non costa zero, e bisogna cominciare a dirlo, liberare i dati della pubblica amministrazione non costa zero, perché ha un costo di persone, ha un costo di combattimento del lock-in tecnologico che i fornitori ci hanno messo, perché spesso e volentieri per sgrezzare quei dati dobbiamo spendere soldi. Terzo, spesso e volentieri e ne discutevamo oggi in un altro convegno, c'è talmente una grande massa di dati che abbiamo scelto noi da liberare che non sono coerenti con una ipotetica domanda che ancora si deve affacciare alla pubblica amministrazione, cioè chi deve utilizzarli non ci ha ancora detto mi piacerebbe che il tuo sforzo si rivolgesse in quella direzione, perché in quella direzione io potenzialmente potrei farci del business, che per poi fare business è un compito, cioè che le aziende facciano business è un compito della pubblica amministrazione. Government to business a cosa tende? A darti i dati in modo che tu possa fare del biz, perché facendo quel biz fai occupazione, paghi IVA e quindi di nuovo riporti un vantaggio allo Stato. Quindi, da questo punto di vista, la vedo ancora come un interessamento dovuto che la pubblica amministrazione sta mettendo su questo paradigma, perché intriga le persone che sostanzialmente come noi si stanno intrigando di agenda digitale, perché lo vedono come un tema di opportunità. Tenderei possibilmente, se fosse possibile invece che analizzare tutta l'infinità dello scibile, i grandissimi campi di applicazione che ce ne sono tantissimi, probabilmente, ne parlavo oggi con dei colleghi che sono stati a un altro convegno legato sul turismo, focalizzare forse lo sforzo nostro italiano e anche della pubblica amministrazione su piccoli e particolari settori tematici come possono essere quelli del turismo e della cultura, che sono sicuramente a livello di scala e di numeri alla pari con quelli degli altri paesi, e quindi possiamo competere, concorrere, mettere in gioco una base dati, perché se una grossa mole di datasets, in modo che le aziende possano fare analisi predittiva per i flussi, per ottimizzare la ricezione dei turisti, l'offerta integrata, bla 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 bla, ma sicuramente non da altri punti di vista, cioè laddove mi continuo a vedere giustamente, perché sono quelli che hanno il numero di profiling più alto, Facebook, Google, Twitter, eccetera, 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 rispetto a come usiamo noi questi servizi, il tipo di profiling che abbiamo, il tipo di dato che noi diamo, anche nel rispetto di tutte le nostre leggi sulla privacy e come accettiamo i vari sistemi di profilazione all'interno di questi social, con molta molta prudenza, non siamo nemmeno immaginabili in concorrenza con i grandi competitor. Faccio un esempio semplice, provate a chiedere a un italiano, io faccio sempre questo tipo di provocazione, no? Se io vi dicessi questo, che è una cosa che può accadere fra un attimo, che praticamente un giorno mi arriva un'email e mi dice: caro Gigi, ti vedo particolarmente stressato, ho appena analizzato il tuo conto corrente in banca e vedo che comunque il saldo è positivo. Analizzando il calendario di tua moglie vedo che avete le ferie tutti e due possibili fra due settimane. Ho analizzato anche il calendario degli impegni col tuo direttore e vedo che comunque sei a posto. Guardando i giri che hai fatto negli anni scorsi, ti propongo quella zona lì sulla quale con un click puoi tranquillamente prenotare subito aereo, eccetera. Questo vuol dire che noi dovremmo offrire una tale profilazione nel nostro mondo digitale che ad esempio anglosassoni e americani fanno tranquillamente ogni volta che acquistano qualcosa online. Noi, al di là della login e della password, difficilmente diamo altro, non andiamo mai a taggare, ad esempio, a tenerci anche da un punto di vista di folksonomia nostra categorie di prodotti. Quanti di voi utilizzano ad esempio il sistema di Wish di Amazon, che dice vorrei prendere quell'oggetto, che mi fosse regalato quell'oggetto? Loro su quello fanno l'analisi predittiva, noi questo non sappiamo fare. Quindi direi sostanzialmente il mio suggerimento è tutto bellissimo ed è tutto a portata di mano, però probabilmente dobbiamo trovare la nostra via all'opportunità che il big data può dare a un paese come il nostro, e sicuramente turismo e cultura potrebbero essere i due ambiti sui quali riflettere un po' di più.